Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Ci troviamo in un giorno molto speciale, all'entrata del 5 di Kislev 5772, Tavshin Ayin Bet. Il 5 di Kislev è il giorno, la data della mia nascita in data ebraica. Perché quello che conta è la data secondo il calendario lunare, il 5 di Kislev. Questa sera compio 9 anni, un giorno molto speciale per me, e cercheremo di fare anche di conseguenza una lezione alquanto sia possibile speciale. Sono appena tornato anche da New York, dal raduno di tutti i shluchim del mondo. 4.000 persone, un evento incredibile. Abbiamo imparato tante cose, abbiamo ricevuto tanta carica. Sono ancora qui dal viaggio di stamattina, ancora non mi sono fermato un attimo. Siamo così carichi che non dobbiamo più riposare. Baruch Hashem. Questo evento, voluto dal Rebbe di Lubavitch, del raduno di Shluchim, diventa sempre più importante. Ricco di esperienza, sul sito di Chabad.org si trova il discorso principale, quello fatto dall'ospite d'onore, il rabbino capo dell'Inghilterra, Jonathan Sacks. Vi consiglio tutti di ascoltarlo perché è meraviglioso. Una delle cose che ho sentito, imparato durante questo raduno meraviglioso, una storia. Tante storie ho sentito, ma ne condivido una con voi che secondo me particolare. Come noi usiamo di consueto iniziare con un racconto, con un aneddoto, una storia che è successa probabilmente negli anni 70-80 in Russia, durante il regime comunista. Il protagonista di questa storia è un rabbino che non è neanche Chabad, anzi, un rabbino che io ho conosciuto, ormai è mancato da diversi anni, rabbino di una città in New Jersey, Elizabeth. Rabbino Pinchas Tatz, adesso suo figlio lui dirige, ha preso il posto del padre. Il padre, che anche lui è di origine russa, cercava ogni tanto di andare in Russia per dare una mano agli ebrei che si trovavano lì, gli ebrei sperduti. E noi sappiamo che oggi quello che succede in Russia, l'ebraismo che c'è in Russia, è quello che il Rebbe ha seminato per tanti anni. Si vedono oggi i frutti a Mosca, in Ucraina, dappertutto. Durante tutti gli anni del comunismo, il Rebbe ha sempre tenuto collegamento con i Hasidim nascosti, quelli che hanno combattuto il regime e la dittatura comunista, hanno cercato di tenere il focolare dell'ebraismo acceso. Come è finito il comunismo? È venuto fuori tutto questo focolare nascosto. E Rebbe mandava libri, mandava mezuzot, tefillin, ognuno che andava mandava, ma tutto di nascostissimo. Questo rabbino Pinchas Tatz doveva partire in Russia. È andato dal Rebbe a dirgli che lui sarebbe partito a Mosca. Se voleva, sapeva che Rebbe aveva sempre una missione da fare, qualcosa da portare. E Rebbe ovviamente gli ha dato dei libri, delle mezuzot, delle cose che non si poteva portare troppo perché sennò rischiava di essere preso sotto mira. Il Rebbe dice a questo rabbino Tatz: ti do anche il mio Tanya personale, il libro basilare della Hasidut Tanya, ti do il mio personale per favore. Tu vai nel tempio centrale di Mosca, l'unico aperto, Marina Rocha, che oggi su questo tempio qui hanno costruito un palazzo di 7 piani, un impero. Scuola, tempio, è una cosa incredibile quello che succede oggi. Più di 100 rabbini che si trovano lì. Gli dice: vai nel tempio Marina Rocha. Qualcuno si avvicinerà da te durante la preghiera e ti dirà dove incontrarlo, perché nella sinagoga c'erano le spie. Allora uno andava in sinagoga, incontrava le persone, si metteva d'accordo dove incontrarli poi dopo fuori. Lui durante la sinagoga verrà vicino a te, durante la preghiera farà finta di... E tu gli darai questo tanya in mano. Arriva in Russia Rabbino Tatz, va Shabbat Marina Rosha al tempio. Durante la preghiera si avvicina uno, si avvicina a lui qualcuno e gli dice: tu per caso sei venuto da New York? Fa finta di pregare. E hai per caso una missione da compiere, da incontrarci? Perché loro se andavano, chi doveva incontrare sapeva come mettersi in una posizione particolare, così quelli capivano che lui era venuto lì per incontrarli. Allora lui fa finta di niente e dice: sì, io sono venuto a incontrarvi, dove ci incontriamo? Domani alle 5 nel bar da quelle parti, così. Fanno finta di pregare. L'indomani alle 5 arriva Rabino Tatz, arrivano tre Hasidim, tutti nascosti, capelli, così, pelliccia, mascherati. Si incontrano in un posto esterno, neutrale, e lui gli racconta che ha portato questo, ha portato quello, e dice: inoltre il Rebbe mi ha dato il suo tanya personale da dare a voi, quello che lui usa. Loro sono spaventati, il personale del Rebbe. Mamma, che onore che Rebbe ci ha dato. Sì, proprio un grande onore vi ha dato. C'erano tre discepoli, alunni, Hasidim del Rebbe. Uno dice: io oggi non sono andato in mikve, non voglio toccarlo. Figuriamoci in Russia a trovare un mikve. Allora, prendetelo voi. L'altro dice: ecco, prendo io, vediamo cosa Rebbe mi ha scritto. Perché lui aveva chiesto una domanda a livello telepatico a Rebbe, e Rebbe lui è convinto che Rebbe gli stava mandando una risposta. Lui apre, sfoglia il Tanya e vede che c'è una pagina piegata, così, come si fa in un libro, si piega una pagina. Dice: ecco la pagina, qui Rebbe mi sta dando un messaggio. Inizia a studiare questa pagina. È il capitolo dove si parla dei pensieri negativi che vengono a qualcuno durante la preghiera, che uno non deve sforzarsi a capire il perché di questi pensieri, come combatterli, non devi abbassarti a combattere il nemico perché rimani infangato. In Tanya viene dato l'esempio che uno che combatte con qualcuno sporco, anche se vince la battaglia, rimane sporco comunque. Allora non devi neanche abbassarti a cercare di eliminarli perché devi proprio ignorare l'esistenza di questi pensieri. In alcuni casi, quando si combatte, bisogna proprio... Allora, questo qua dice, legge questa pagina, dice: il Rebbe mi sta dicendo che io devo andare via dalla Russia allora. Lui aveva questo dubbio, che io devo ignorare la battaglia, perché sennò rischio di rimanere infangato, sporcato da questa battaglia, dal nemico. Questo rabbino Taz rimane perplesso. Il Rebbe ti manda un tanya, la pagina, tu leggi che il Rebbe vuole darti una risposta. Dice: questi sono pazzi. Arriva il terzo, che era andato in mikve, e lui dice: adesso vediamo cosa mi ha risposto a me il Rebbe. Sfoglia ancora, arriva una pagina e vede come si spiega nel tanya il valore della trasformazione della materia, il valore della trasformazione del buio in luce, che tutto lo scopo della creazione del mondo è trasformare. come parleremo ampiamente in questo shiur. Allora lui legge questa pagina, dice: allora il Rebbe mi sta dicendo che io devo trasformare il buio, che io devo combattere il buio, che io devo portare la luce nel buio, vuol dire che io devo rimanere qua. Il Rebbe mi sta dicendo che la mia shlichut, la mia missione qui non è finita, io devo rimanere qua. E Rabbino Taz non ci crede ai suoi occhi, dice: questi sono pazzi, dove sono capitato? Uno dice che deve partire perché la pagina piegata dice che qua, l'altro dice che non deve partire, dice: ma cosa sognano questi qui? Beh, dice: vabbè, fantascienza, avranno bevuto qualche bicchiere di vodka di troppo. Comunque lui gli lascia il time, lascia tutto quanto, finisce la sua missione, torna a New York. Arriva a 770, al tempio centrale di Chabad, e Rebbe ha sentito che lui è arrivato, è ben felice di incontrarlo per capire come è andato il Shlichut. Lui entra dentro pensando che racconterà tutto quello che è successo, ma questa storia qui delle pagine piegate, ha detto, se la racconterebbe si metterà a ridere. Meglio che sorvolo. Arriva del Rebbe e gli dice: Rebbe, ho fatto la tua missione, ho portato i libri. Il Rebbe seguiva con attenzione ogni parola, perché teneva da lontano, da New York, controllava tutta la situazione di ogni persona, ogni cosa, cosa faceva, ognuno diceva, dava comandi, tutto da New York, durante il regime sovietico. Il Rebbe dice: bene, bene, tutto quanto, raccontimi. Lui allora continua a raccontare, poi dato le mezuzot, poi dopo raccontami, sì, poi dopo Tefillin, poi hai fatto una lezione, poi dopo dato quello, dato l'ordine che mi hai dato di conferire a quello là, gliel'ho dato. E il Rebbe gli diceva: e poi? E lui pensava altre cose, raccontava, ma era convinto di non dire la storia della pagina piegata. E poi raccontami altro. Lui raccontava, raccontava, raccontava. E non tirava fuori dalla sua bocca questo concetto, questo argomento. Il Rebbe gli dice: ma non c'è altro da dirmi? Non raccontarmi, dimmi altro. Lui non sa cosa fare. Dice: sì, io mi sta chiedendo ancora il Rebbe, io non so più cosa dirgli. Se gli dico la pagina piegata, mi prenderà per pazzo. A questo punto il Rebbe gli chiede: ma quando tu hai dato il Tanya a loro, hanno visto le due pagine piegate che ho fatto? Il rabbino Taz è impazzito. Lui pensava che era fantascienza. Invece erano state volute le due pagine esattamente, e il primo che l'ha vista era proprio lui che doveva ricevere la prima risposta. Quando lui ha visto questo, stava per svenire. Ma non tanto solo, non solo per il fatto della incredulità della cosa, della stranezza, che avrebbe mandato un taglio personale con due pagine. Ma di come il Rebbe aveva a cuore e ha a cuore anche oggigiorno ogni suo alunno, ogni suo discepolo, ogni suo messaggero, emissario. Dovunque gli si trova, gli manda un tanya con una pagina piegata e gli manda una missione da fare, gli dice cosa fare qua, cosa fare lì. È rimasto talmente scioccato della profonda connessione che Rebbe ha con i suoi alunni. Nella lontana Russia, tre alunni sperduti, manda il suo tanya personale con delle pagine piegate. Ha detto: una cosa del genere non ho mai pensato in vita mia che poteva essere realtà, e mi sono sbagliato. La mia fantasia non è riuscita ad andare così lontano. Questa settimana leggiamo la Parashah di Vayetze e verso la fine troviamo un verso, capitolo 31, verso 52. Piccolo riassunto: Yaakov scappa da casa sua perché suo fratello Esav lo vuole uccidere, perché lui gli ha rubato le benedizioni. Rifka dice a Yaakov: scappa via, per favore. Yaakov è il primo ebreo che va in esilio, che scappa dalla terra di Israele, da Be'er Sheva, va a Haran, luogo Haron Afshel Makom, dice Rashi, il posto dove si crea l'ira verso il Padre Eterno, un luogo impuro, più impuro di così, quasi non si può. Lui va dalla terra di Israele, va in esilio, scappa da suo fratello, il primo ebreo che viene mandato in esilio. Arriva Yaakov a Haran, incontra prima i pastori, poi incontra Rachel, poi incontra Lea, chiede la loro mano, si sposa con loro due e riesce in esilio, in un posto sperduto, senza la sua famiglia, con uno suocero ladro delinquente che ha cercato di imbrogliarlo per 100 volte, Aseret Monim, come dice la Torah, riesce lì a costruire il suo futuro. Alla fine della parasha, Yaakov chiede di essere pagato, Lavan non vuole pagarlo, pattuiscono un accordo. Lavan è contentissimo di questo accordo perché pensa che Yaakov ne uscirà fuori con poche briciole. Hashem fa un miracolo, Yaakov diventa ricchissimo. Quando lui diventerà, gli arriva tutta questa prosperità, dice: adesso me ne vado via. Se ne va via, non avvisa Lavan, Lavan ci rimane male. Rincorre Yaakov, vuole uccidere Yaakov, vuole uccidere i suoi figli, vuole uccidere i suoi nipoti, le sue figlie e nipoti. Viene Hashem nel sogno a Lavan e dice: guai se tu tocchi Yaakov, così. Viene Lavan il giorno dopo e dice: guarda, io volevo uccidere tutti perché voi siete scappati, mi avete rubato i miei idoli, però è venuto il vostro Dio nel sogno e mi ha detto: guai se tu tocchi Yaakov, lo sfiori. Ebbene, io non posso farvi niente perché è venuto il vostro Dio nel sogno da me ad avvisarmi di non farvi del male. Allora dice Lavan a Yaakov: facciamo un patto io e te. E così nel verso 51 disse Lavan a Yaakov: ecco questo Gal. Gal è un piccolo muro. Ecco questo muro, questa matzeva che io ho messo in piedi, che sarà un patto tra me e te. Un piccolo murettino, un ricordo. Verso 52. Questo murettino è una testimonianza che io non verrò da te a farti del male, tu non verrai da me. Questo piccolo muro, questo gal, è una testimonianza, un patto tra me e te. E così fanno questo muro, fanno questo accordo: Lavan non farà del male a Yaakov, Yaakov non farà niente contro Lavan, non scapperà più, non si comporterà in maniera scorretta e maleducata. Si mettono lì, mangiano pane, bevono e dormono sulla montagna e si salutano in maniera pacifica. Su questo pasuk, testimonia questo Gal, viene riportato nei libri che ci sono due allusioni nella Torah alla festa di Lag BaOmer. Sappiamo che Lag BaOmer è la festa che Rabbi Shimon Bar Yochai si è elevato spiritualmente in cielo, Yom Hilulah, lui l'ha chiamato giorno del matrimonio, giorno di unione con Hashem. Ebbene, Rabbi Shimon Bar Yochai è mancato nel 33° giorno dell'Omer, che è Lag BaOmer. Lag corrisponde a due lettere, Lamed Gimel, che è 33, Lamed è 30, Gimel è 3, il 33° giorno dell'Omer. In questo giorno c'è stata una grande rivelazione spirituale, la più grande rivelazione mistica mai successa era in quel giorno lì, perché Rabbi Shimon Bar Yochai è quello che ha rivelato la mistica, ma in particolare in quel giorno c'è stata la grande visione mistica mai in precedenza così alta. Il giorno della Gomer rappresenta lo studio dello Zohar, della Kabbalah, la diffusione della mistica. Come scrive Rabbi Shimon Bar Yochai nello Zohar, grazie al mio libro, grazie a quello che io ho diffuso, che Hashem mi ha dato da voi di diffondere, voi, Bene Israele, uscirete dal Galut. Cioè noi usciremo dall'esilio del Galut grazie alla Kabbalah, alla mistica, come vedremo dopo. Abbiamo detto che vengono portati due prove, due versi, dove si trova nella Torah il concetto di Lag Bomer. Si chiede nello Zohar dove troviamo nella Torah? Si risponde uno nella parasha di questa settimana, quando Yaakov dice: è testimone questo Gal, questo muretto è un testimone, che noi faremo un patto. Qua c'è la parola Gal, che è al contrario di Lag Baomer, Gal, sempre stesse due lettere, Gimel Lamed. E poi viene portato un altro verso, dove troviamo nella Torah il concetto di Gal, che è Lag, un'allusione a Lag Baomer, alla rivelazione della mistica, che nel Tehillim, capitolo 119, verso 18: Gal Enai, apri i miei occhi, ve'abita niflaot betoratecha, dice il re Davide. Apri i miei occhi, Padre Eterno, fammi vedere i miracoli della tua Torah, la mistica, concetti nascosti. Si chiede la domanda: in un discorso Rebbe di Lubavitch chiede, dice: posso capire il verso nei Salmi dove si parla di rivelazioni mistiche, rivelazioni elevate? Apri i miei occhi, si parla di Gal, che c'entra con Lag BaOmer, che è il giorno in cui Hashem ha aperto i nostri occhi e ci ha dato grandi rivelazioni. Bene, cosa c'entra il verso dove si parla del piccolo muro che hanno creato Yaakov e Lavan come patto di accordo, di rispetto reciproco? Cosa c'entra questo con la Gbaomer? Cosa c'entra questo con la mistica? Cosa c'entra questo con la Hasidut, con la rivelazione della Gbaomer? Si parla di un muro, di una che volevano uccidersi, hanno detto facciamo questo muro come accordo, e noi parliamo di rivelazione della mistica e della Gbaomer. Cosa c'entrano le due cose? Per capire questo, bisognerà capire la storia di Vayetze. Tutta questa parasha va studiata con un'ottica particolare, più profonda. Quando capiremo la storia di Vayetze e quello che ha fatto Yaakov Avinu in questo viaggio, questo pascolare, e quando capiremo profondamente cosa è la Hasidut, cosa è la mistica, vedremo come le due cose sono profondamente collegate, questo muro e Lag BaOmer. Prima di entrare nel racconto della Parashah, nel racconto mistico, vediamo un attimo di citare un altro Midrash, dove si chiede, durante i 20 anni che Jacob Avino ha pascolato il gregge di suo suocero Lavan, cosa lui ha recitato? Cosa ha detto? Risponde il Midrash: un'opinione dice che lui ha letto i salmi Shir Lamalot, i salmi da 120, che è il primo Shir Lamalot, fino al 134, i 15 salmi di Shir Lamalot, i salmi dei Scalini. Un'altra opinione dice che Yaakov, durante questi 20 anni di pascolare, lui ha letto tutto il Tehillim, non solo Shir Lamalot. Questo Midrash richiede una spiegazione. Cosa vuol dire? Cosa ha recitato Yaakov Avinu durante questi 20 anni? Yaakov Avinu ha pregato, forse non ha pregato, ha lavorato, pascolava. Cioè, il Midrash dà per scontato che Yaakov Avinu ha pregato. Come se è una cosa ovvia. Lui pascola, deve per forza pregare. Chi dice che è così ovvia la cosa? Ma si chiede il Midrash cosa lui ha fatto, cosa lui ha pregato. Cioè, è sicuro che lui ha pregato, non ce n'è alcun dubbio. Ma cosa lui ha pregato? Un'opinione dice Shlomo Amalot, un'altra dice tutto il Tehillim. Ma cosa? Chi dice che è così ovvio il fatto che lui debba aver pregato? Questo Midrash richiede un approfondimento. Ebbene, per rispondere a questo Midrash e capire perché è così ovvio che lui ha pregato, vediamo un attimo di riassumere a livello un po' con un tocco spirituale. L'anima dei fatti che sono successi. Perché in ogni cosa c'è il corpo, il lato esterno, c'è l'anima. Jacob Avino ha fatto un viaggio, è andato a cercare moglie, ha lavorato, ha pascolato, faceva il pastore, ha avuto figli. Questo è il corpo, la parte esteriore. Cos'è l'anima della parasha di Vayetze? La parte interiore, mistica, nascosta. Ebbene, Jacob Avinu, abbiamo detto prima, lascia la casa di suo padre, va in esilio. E prima di andare in esilio, lui va a studiare la Torah per ben 14 anni. Perché un ebreo che va in esilio deve sapere che è in pericolo, che ci sono tante tentazioni. C'è il rischio di assimilazione? Quanti migliaia e milioni di ebrei si sono assimilati, si sono persi? Uno prima di andare in esilio, ci dice Jacob Avinu, deve andare a studiare in Yeshiva per 14 anni, prima di tutto. Quando Jacob Avinu esce da Israele, lascia la Yeshiva di Shemever, dove aveva studiato, c'è scritto che Jacob si è fermato in un posto, Vayalen Bamakomahu, e ha dormito in quel posto. Dice il Midrash, cosa vuol dire ha dormito in quel posto? Ha dormito quella notte, ma non ha dormito 14 anni prima, quando lui studiava la Torah, non ha dormito. Per 14 anni ha studiato la Torah, non ha dormito neanche una notte. Quando uno va in esilio, non solo deve studiare la Torah, deve studiare con intensità, con fervore, per 14 anni senza fermarsi neanche un attimo. Perché l'esilio è pericolosissimo. Non basta uno studio forte, deve essere uno studio esplosivo, dinamico, senza limitazioni, giorno e notte senza fermarsi. Abbiamo spiegato in un'altra lezione questo Midrash che lui ha dormito quella notte, non prima, non dopo. Non allarghiamoci troppo, ma un altro, sempre nel Midrash dice un'altra opinione. Che lui ha dormito quella notte, ma non ha dormito per le 20 anni successivi. Ovvero, dorme quella notte, ma i 20 anni successivi, quando lui andrà da Lavan e pascolerà il suo gregge, lui non dormirà per tutto quel periodo. Come dice alla fine della Parashat di Vayetze, di notte io guardavo il tuo bestiame, il freddo mi colpiva di notte, non mi sono mai fermato, io giorno e notte ho lavorato per te. Jacob Avinu, il patriarca più elevato, lui 20 anni della sua vita, giorno e notte, staccano vista. Non aveva niente di meglio da fare. Se doveva proprio lavorare, poteva accontentarsi di lavorare il minimo indispensabile. Giorno e notte ho lavorato per te. Sicuramente c'è qualcosa di più in questo lavoro così intenso di Jacob Avinu. Ebbene sì. Come spiegheremo tra poco, Jacob Avinu quando lui pascola non sta solamente guadagnandosi la pagnotta, non è lì per guadagnarsi le figlie di Lavan, perché lui doveva lavorare 7 anni per la prima, 7 anni per la seconda, poi lavora altri 6 anni per mettere da parte un po' di soldi. Non è questo il vero scopo per la quale lui si trova lì a pascolare. Bensì, Jacob Avinu sapeva che la sua missione era elevare le scintille di santità che si trovavano nel bestiame, nel gregge di Lavan. Lo scopo della nostra vita è elevare le scintille di santità che si trovano nel mondo materiale. Da Jacob Avinu ci volevano 20 anni per elevare tutte queste scintille che erano concentrate in una percentuale molto elevata da Lavan. In un luogo così basso, Harana, Haran Afshel Makom, abbiamo detto, un luogo di rabbia, noi sappiamo che più un luogo è impuro, come il posto dove abitava Lavan, dove Jacob ha vissuto 20 anni, e più ci sono scintille di santità. Le scintille più alte cadono nei luoghi più bassi. Per cui Jacob Avino ha bisogno di 20 anni per elevare questo mondo, per elevare queste scintille. Il pascolare che lui faceva lì non era solamente un mezzo per il suo sostentamento o per sposare le figlie di Lavan, no, era lo scopo del suo viaggio, elevare la materia. Perché un ebreo va in esilio? Perché per guadagnare qualche soldino in più? No. Perché lui ha bisogno di elevare le scintille di santità che si trovano sparse per il mondo, per cui lui va dappertutto per elevare tutte queste scintille di santità. Piccola parentesi che non c'entra. Negli anni 90, 80, fine 80, 90, avrebbe detto più volte che ormai tutte le scintille di santità che ci sono nel mondo sono già state tutte elevate. Ormai dobbiamo solamente ricevere la redenzione, ricevere Mashiach, accogliere Mashiach. Per cui la nostra missione comunque è portare la santità nel mondo, nei posti più sperduti. Jacob Avinu, quando lui pascolava, non era un passatempo, e quando lui lavorava giorno e notte, non era una questione economica, ma faceva parte del suo scopo. Il suo shlichut, la sua missione lì a Haran, elevare le scintille di santità. E lui, lavorando per elevare queste scintille giorno e notte, è riuscito a compiere, portare a termine il suo lavoro in 20 anni. Se lavorava solo di giorno, forse ce ne volevano di più. Adesso capiamo perché il Midrash dice: cosa ha recitato Yaakov quando lui pascolava? Nel senso, è ovvio che lui pregava, perché quando tu vai per elevare delle scintille, una santità nascosta, devi pregare, devi avere una forza per elevarle. Come trovava Jacob la forza per elevare queste scintille? La prima opinione dice: Shir Lamalot diceva i canti dei gradini. Questi canti c'è scritto: Meaina vo Esri, da dove verrà il mio aiuto? Esri mei Mashem, il mio aiuto viene da Hashem. Ossesh HaMaim Va'aretz, creatore del cielo e della terra. Jacob dice, quando lui sta elevando queste scintille di santità, da dove troverò la forza di fare questa trasformazione? Solo lui può aiutarmi. Esrimi Hashem. Il mio aiuto viene dal Signore. C'è il famoso canto: Esaenai elearim meain meain yavo esri. Alzo gli occhi verso i monti, da dove arriva il mio aiuto? Esri meim Hashem, o se Shamayim Va'aretz, il mio aiuto viene dal Signore, cari amici. Questo è proprio quello che diceva Jacob Avinu. Esrimi Hashem, chi mi darà la forza? Solo il Padre Eterno potrà darmi la forza per vincere questa sfida. Così noi ogni giorno nella vita siamo pieni di sfide, di scintille, di trasformazioni, di tentazioni che ci vengono dal nostro cuore, emozioni che vogliono deviarci dalla nostra missione. E noi dobbiamo dire: Esrimi Hashem, come Jacob ha detto Hashem, ti prego, tu ci puoi salvare, aiutare a portare avanti a termine la nostra missione nella maniera migliore possibile. Un'altra opinione dice che Jacob Avinu non diceva solamente i 15 capitoli dei gradini, ma diceva tutto il Tehillim, ovvero Jacob per vincere questa sfida e portare a termine la sua missione, lui doveva dire non solo quei capitoli, ma tutto il Tehillim perché ci voleva una forza maggiore. Per cui la discussione è cosa lui diceva, sicuramente lui pregava perché per fare una cosa così difficile bisogna pregare, ma cosa lui pregava, chiede il Midrash. Come se è una cosa scontata, perché ovviamente è scontato il fatto che uno, per poter trasformare il mondo, ha bisogno di una carica, ha bisogno di una forza superiore. E così capiamo, Jacob Avinu non va a Haran casualmente, ma va per elevare le scintille, per trasformare il buio in luce. Proprio come il mese di Kislev, che siamo appena entrati, il mese della trasformazione del buio ellenico in luce di santità, luce della Hanukkah, della menorah del santuario. Per questa ragione il miracolo era sulla menorah, perché lì questo era il concetto della vittoria di Hanukkah. Ebbene, adesso capiamo che Jacob Avinu va in esilio, va in un luogo molto basso, molto impuro, tante tentazioni, lo suocero che lo vuole prima derubare, fregare, uccidere. Ma dove Jacob costruisce la sua famiglia? Dove Jacob realizza le basi del futuro popolo di Israele? Haran! In esilio, in un posto impuro, che più impuro di così non c'è, nella casa di un truffatore, lì nasciamo Israele. Perché? Perché noi realizziamo la nostra missione in questo mondo proprio dove ci sono le sfide. Quando uno si trova in uno status di tranquillità, lì non realizza niente. Noi non siamo venuti qui per riposare, per dormire, noi siamo venuti qui per superare le sfide. E quando noi le superiamo, riusciamo a raggiungere il massimo del nostro livello. Il non plus ultra dello scopo per il quale noi siamo stati creati. Trasformare la materia in spirito, il buio in luce. Come ha fatto Jacob proprio lì. Per cui da una parte vediamo che Jacob è il primo ebreo che va in esilio, le difficoltà, fuggire, i problemi, gli imbrogli. Dall'altra parte vediamo che solo lì lui riesce a raggiungere il massimo di elevazione spirituale. Cosa impariamo da questo? Viene spiegato nella Chassidut che il viaggio di Yaakov rappresenta anche, simboleggia il percorso dell'anima che viene in questo mondo. L'anima si trova spiritualmente in cielo, davanti a Dio, vede rivelazioni infinite. A un certo punto Hashem dice all'anima di andare giù in questo mondo. E arriva giù in questo mondo con tutte le difficoltà, i disagi, le problematiche. E uno potrebbe rischiare di farsi prendere dalla depressione. Ma come faccio a vincere tutte le sfide, le difficoltà? Perché sono venuto in questo mondo? Viene la parasha di Vayetzé e ci dice no, attenzione. Tutte queste difficoltà non sono casuali, non sono volute da qualcuno di negativo. No, sono volute da Hashem. Fa parte del gioco. Solo vincendo queste sfide riuscirai a raggiungere la tua missione. Proprio come Jacob. Nel luogo più impuro, vince le sue sfide e lì costruisce Amisrael. L'anima viene in questo mondo con tutte le difficoltà che ci sono, le tentazioni del nostro corpo, il mangiare, il dormire, tutte le costanti tentazioni, ma tutto questo per vincerle, per portare a termine la nostra missione, che è quella di elevare la nostra anima più di quello che era prima. L'anima era molto elevata, ma solo quando viene in questo mondo può raggiungere un livello di elevazione infinito. Solo tramite le mitzvot, solo tramite le difficoltà, l'anima può raggiungere questi livelli. Allora l'anima è contenta di venire in questo mondo. Cioè, da una parte non è contenta, ma dall'altra parte sa che è una discesa per arrivare a una salita più in alto. Come uno che deve fare una grande salita, non riesce a farla, deve prendere una rincorsa. La prima va giù, per poi salire ancora più su di prima. L'anima viene giù, una rincorsa per salire ancora più in alto. Per cui la storia di Yaakov ci insegna cosa un ebreo va in esilio a fare, ci insegna come noi dobbiamo guardare l'esilio, e questo ci insegna anche a livello macro la missione dell'anima in questo mondo, che è rappresentata dalla storia di Yaakov, che è una discesa dai livelli più spirituali ai livelli più bassi, che non ci sono più bassi di così, ma tutto questo per raggiungere un'elevazione maggiore, ben superiore al livello precedente. Questo concetto lo possiamo trovare anche all'inizio della parasha. Piccola parentesi, vediamo come tutto lo scopo di Jacob è quello di elevare la santità che si trova nel mondo. Quando Jacob Avinu incontra le due sorelle, prima Rachel, poi Lea, come abbiamo detto, la parasha dice così. Capitolo 29 verso 16 dice la Torah: Lavan aveva due figlie. Il nome della grande è Lea e il nome della piccola è Rachel. Viene spiegato nella Hasidut, basato dallo Zohar, dalla Kabbalah. Questo verso viene a alludere qualcosa di più profondo. Il nome della grande Lea e il nome della piccola è Rachel, dice la Hasidut e lo Zohar, che nel nome di Hashem, nel tetragramma, ci sono due lettere Hei. C'è la Hei superiore e c'è la Hei inferiore. C'è la Hei grande e c'è la Hei piccola, vengono chiamate così. La Hei superiore rappresenta il livello di Binah, la Hei inferiore rappresenta il livello di Malchut. Adesso non entriamo a spiegare perché, comunque c'è tutta una lunga spiegazione. Binah e Malchut sono collegate fra di loro, sono collegate alla donna. La donna è quella che riceve, infatti Binah riceve da Chokhmah, Malchut riceve da Zerampin, dalle sei attributi. Ci sono due livelli di Mekabel, di ricevente. C'è il livello più alto e c'è quello più basso. Viene spiegato che il nome di Lea, la Neshama di Lea, deriva dal livello di Hei, dalle Hei superiore, dal livello di Binah. Per questo dice il verso: il nome della grande è Lea, ovvero la grande Hei è Lea, il livello della piccola Hei è Rachel. Quando Jacob Avinu va a Haran, non va casualmente a sposare due sorelle, che già lì è un problema: come mai ha sposato due sorelle? Abbiamo parlato una volta. Lui va per elevare le due lettere Hei del nome di Hashem. La Hei grande e la Hei piccola, Hei superiore che è Lea, Binah, e Hei inferiore che è Rachel, che è Malchut. Per questo dice Yaakov a Lavan, alla fine della parasha: ho lavorato per te, per le tue due figlie. Cosa allude Yaakov? Siccome tutta la missione di Yaakov è una missione spirituale, è suo pascolare, una missione spirituale di elevazione. Anche sposare le due figlie di Lavan anche fa parte di questa missione. Ho lavorato per le due figlie. Cosa vuol dire? Io ho causato, ho portato l'elevazione delle tue due figlie, delle due lettere E del tetragramma. Questo sono venuto a fare, dice Yaakov. Tu credi che sono venuto così casualmente? Avaditicha bishne bnotecha, io ho lavorato per le tue due figlie, le due lettere dei, il tuo cresce per elevare le scintille del gregge, le tue figlie per i livelli di tutto il livello spirituale. A questo punto capiamo che la missione di Yaakov da Lavan non è una cosa così superficiale, non è un matrimonio normale, quello con le due figlie di Lavan. Il pascolare non è una fonte di lucro e basta, ma tutto fa parte di un piano, un progetto che Yaakov va a trasformare l'inferno, la parte più bassa del mondo, l'impurità più alta. Come l'anima che viene in questo mondo, che la sua missione è proprio quella di venire nel luogo più basso per elevare questo luogo più basso. E quando trasforma la materia, come abbiamo detto prima nella storia, quando uno trasforma la materia, questo crea la rivelazione più alta che c'è. Per cui sia lui realizza la sua missione in questo mondo, sia lui dà alla sua anima una luce infinita di spiritualità. A questo punto possiamo capire il significato di questo Gal, di questo muro che ha fatto Jacob Avino. E possiamo anche capire il collegamento Be'ezrat Hashem con Lag Ba'Omer. Seguitemi bene. In generale, quando uno si affaccia al mondo materiale, o quando l'anima viene in un corpo, ci sono tre approcci di come guardare questa missione, oppure la vita, questo equilibrio tra anima e corpo, oppure tra l'uomo e la materia. Sono tre modi come vederlo. C'è un approccio che dice il mondo materiale è pieno di tentazioni, è molto pericoloso, bisogna stare più lontano possibile, mangiare il meno possibile. Il corpo meno possibile. Se dai al corpo appena un po' di corda, lui ti viene e ti conquista, ti distrugge l'anima. Allora c'è una teoria che dice la materia bisogna proprio digiunare e proprio eliminarla, proprio distruggere la materia. Questa è una versione. C'è un'altra teoria nel mondo che dice, perché ignorare la materia? La materia l'ha creato Dio, ha un valore, bisogna entrare dentro la materia, bisogna valorizzare la materia, bisogna occuparsi dentro la materia. Ah, se tu ti occupi nella materia e ti abbassi il tuo livello spirituale, dai troppa importanza al corpo, dai troppa importanza al mangiare, alle tentazioni, al mondo, ai divertimenti, rischi di farti dominare da questi. Dice questa teoria e fa parte del gioco, perché tu devi entrare nel mondo, se no come fai a trasformarlo? Oppure questa seconda teoria dice, siccome il mondo ha un valore che Dio gli ha dato, non bisogna eliminarlo, distruggerlo, perché Dio ha voluto che abbia questo valore. Allora questa seconda teoria dice, il mondo esiste. Il mondo è un'entità, non puoi ignorarlo. Il corpo, Dio ti ha creato in un corpo, non puoi digiunarlo al giorno. Il corpo ha un valore. Il corpo può conquistarti, può prendere sopravvento. Può succedere, ma così Dio ha voluto. Il corpo esiste, ha un valore, non puoi ignorarlo. Viene la Chassidut e dice, né una ragione e né l'altra ragione. Sempre la via centrale che si chiama la via dorata, quella perfetta. Dice la Chassidut, c'è scritto nell'ultima Mishnah di Perkei Avot che ogni persona deve dire che il mondo è stato creato solamente per servire Hashem. Dire che il mondo non esiste è sbagliato. Dio ha creato un mondo vero. Dio ha creato l'oro. Perché Hashem ha creato l'oro? Per essere usato nel santuario per servire Hashem. Dio ha creato le tentazioni. Perché? Per servire Hashem. Ogni cosa che c'è nel mondo, anche la più negativa, bisogna trasformarla e utilizzarla per servire Hashem. Kol ha'olam kulo, tutto il mondo, lo nivrà, non è stato creato ella se non per servire Hashem. Cosa ci dice la Mishnah di Perkei Avot? E noi dobbiamo capire che il mondo esiste, ma solo per servire Hashem. Il suo scopo è stato creato da Hashem per uno scopo. Se noi diciamo che il mondo non esiste, è una bugia, come la prima versione. La prima teoria è che il mondo non esiste, devi ignorare il mondo, non puoi ignorarlo. Dio ti ha creato in un corpo, non puoi ignorare il tuo corpo, devi curare il tuo corpo. Per cui è sbagliato dire che il mondo non esiste. La seconda teoria dice che il mondo esiste, bisogna valorizzarlo perché esiste. Anche sbagliata, perché è vero che il mondo esiste, ma perché lui esiste? Solo perché Dio l'ha creato. Hashem gli ha dato un'esistenza e tutta la sua esistenza non è altro che la volontà di Hashem. Questo concetto lo troviamo nel Tanya, Shara Yichud Ve'emunah, spiegato molto in lungo. C'è scritto che Hashem ha creato il mondo e ha messo le sue lettere nella creazione del mondo. Come è scritto nel verso nel capitolo 119, Leolam Hashem Dvarcha Netzav Bashamayim, per sempre Hashem, la tua parola si trova nel cielo. Dice il Tanya, il nome del Baal Shem Tov, cosa vuol dire il tuo nome si trova nel cielo? Tu, Hashem, hai creato il mondo con delle lettere di spiritualità? Queste lettere con le quali tu hai creato il mondo si trovano costantemente nel mondo per crearlo di nuovo, per dare esistenza. Se Hashem per un attimo togliesse queste lettere dalle creature che lui ha fatto, il mondo scomparirebbe in un attimo. Come se tu stacchi la spina, tac, si spegne tutto. Per cui Leolam, per sempre Hashem, le tue lettere che hai creato il mondo si trovano costantemente nel mondo per crearlo di nuovo perché sennò il mondo sparirebbe. Ebbene, viene spiegato che queste lettere che creano questo mondo, viene spiegato nel Tanya. Seconda parte, poiché il mondo esiste solo grazie al fatto che il mondo viene creato di nuovo ogni istante tramite le lettere che Hashem ha usato all'inizio di Bereshit, per realizzare, per formare questo mondo, quando uno guarda il mondo non può illudersi di vedere un mondo. Quando uno guarda il mondo deve sapere che lui sta vedendo la parola di Hashem. Uno vede un mondo e dice, ah, esiste un mondo. No, il mondo non è nullo. È una nullità davanti al fatto che Hashem lo sta creando ogni momento. Quando io guardo il mondo cosa vedo? Non vedo altro che la parola di Hashem che continua a crearlo di nuovo ogni secondo. Nel Shaar Yichud Ve'emunah, nel Tanya viene dato l'esempio di uno che butta una pietra in alto, dove la forza dell'uomo scavalca e supera la forza di gravità. Ma come finisce questa forza dell'uomo? Torna alla forza di gravità a riportare la pietra in basso. Dice la stessa cosa. Così come nel mondo, come nella pietra c'è una forza di gravità e per poter volare questa pietra, essere lanciata in cielo, bisogna che un'altra forza superi questa forza di gravità, così anche il mondo di per sé è una nullità, non esiste. Per esistere questo mondo ci vuole un'altra forza che ogni secondo gli dà esistenza. E questo è la parola, le lettere che Hashem ha messo in ogni creatura all'inizio di Bereshit. Cosa impariamo da questo? Che il mondo esiste. Ma in realtà non esiste. C'è un mondo, ma cos'è questo mondo? Non è altro che l'espressione della parola di Hashem, l'energia vitale che Hashem rinnova in ogni secondo nella creazione. Allora uno vede il mondo senza studiare la Chassidut e dice: c'è un mondo, come puoi ignorarlo? Devo dargli un valore, un'esistenza. Viene la Chassidut e dice: sì, c'è un mondo, ma cos'è il mondo? Non è altro che la parola di Hashem. Il mondo di per sé è nullo. Ah, quando uno guarda il mondo da questa ottica, non ha più paura che il mondo possa scavalcarlo, perché il mondo, lui sa che non è niente. Secondo la prima teoria, il mondo non esiste e uno si stacca completamente dal mondo. È sbagliato, perché uno deve trasformare il mondo. Come fa a ignorarlo completamente? La seconda teoria dice che il mondo esiste, infatti il mondo esiste, allora non puoi ignorare il tuo corpo, devi curare il tuo corpo, devi seguirlo, devi abbellirlo, devi costantemente investire nella bellezza del tuo corpo. Perché il corpo di Dio c'era un corpo fisico, se Dio non voleva, non avesse voluto un corpo, un bel fisico, non ci avrebbe creato in un fisico, ci avrebbe creato come degli angeli completamente spirituali. Allora, la versione seconda dice: sì, c'è un mondo, bisogna dare importanza al corpo. Viene la mistica e dice: attenzione, c'è un corpo, c'è un mondo, c'è una materia, ma cos'è tutto questo materia e mondo? Non è altro che la parola di Dio che lo crea in ogni istante. Per cui, in altre parole, è come la pietra che vola, che non è altro che la forza dell'uomo che continua a scavalcare la forza di gravità. A superare la forza di gravità. Cos'è il mondo che esiste? Non è altro che la parola di Dio che continua a rinnovare questa creazione. Quando uno guarda il mondo deve vederlo nell'ottica giusta, vuol dire non deve altro vedere che la parola di Hashem. Quando uno capisce che il mondo esiste, ma non è altro che un'espressione del divino, capisce che non può farsi trascinare dal lato materiale del mondo, perché il lato materiale del mondo non esiste. Il mondo della la sua materialità non ha un valore. Perché il mondo non è materiale, è la parola di Hashem che lo rinnova ogni momento. Per cui c'è un mondo, ma solo per servire Hashem, solo per valorizzare il lato spirituale, il lato mistico che c'è in questo mondo. E questo è il nostro lavoro. Questo è il lavoro di Jacob Avinu che è nato lì a Harà nel luogo più basso. Questo è lo scopo della nostra anima che viene in questo mondo. E oggi, in questo giorno, il 5 di Kislev, è il giorno che la mia anima è venuta in questo mondo per portare questi insegnamenti al mondo e dire: attenzione, non dimentichiamoci, c'è un mondo, ma non un mondo autonomo. Se il mondo fosse stato creato da solo, evoluzione, come dicono alcuni scientisti, ormai anche loro non lo dicono più, praticamente. Darwin ormai è una teoria. Allora, se uno dice: il mondo, Big Bang, creato da solo, cioè, il mondo esiste, bisogna dare importanza. Ma siccome noi sappiamo la verità, che il mondo esiste, ma solo per una ragione, e il mondo, la sua esistenza, non è altro che la parola di Hashem, allora c'è un mondo, dobbiamo valorizzarlo, ma non per il lato materiale che ha, ma solo valorizzarlo come scopo di trasformazione. E come scopo di rivelare la divino che c'è dentro di esso. C'è un corpo, ma il corpo non esiste altro che non per contenere l'anima, per permettere all'anima di portare a termine la sua missione. Allora capiamo bene bene la storia di questa parasha. Yaakov che va nel mondo per trasformare il mondo. L'anima viene nel corpo per elevare il corpo. Per trasformare. Adesso capiamo bene perché Jacob Avinu crea questo piccolo muro come patto tra lui e Lavan. Se Jacob Avinu avesse creato un vero muro, come il muro di Berlino, divisione totale. Tu, Lavan, rappresenti la materia. Io, Jacob, rappresento lo spirito. Tra noi due non c'è nessun nesso. Tu sei un male totale, allora Jacob avrebbe creato una netta divisione. Muro alto 5 metri. Finito. Come dice la teoria numero 1, lo spirito e la materia non c'entrano niente, bisogna ignorare la materia perché è pericolosa. Jacob Avinu non crea un vero muro, crea un piccolo muro di ricordo. Jacob Avinu ci insegna, dopo che lui è sceso in Haran, Jacob Avinu ci insegna, dopo che lui è sceso in Haran, luogo più impuro, e ha trasformato questo luogo più impuro, ci dice: attenzione, dovete ricordarvi che vi trovate nel mondo per trasformare il mondo non per farvi voi trasformare dal mondo, ma voi trasformare il mondo. E per poterci ricordare questo messaggio e non rischiare di confonderci, non lasciare le varie tentazioni continue, perpetue che ci sono nel mondo, lasciarle, per non lasciare queste qui che ci dominano, Giacobbe dice: io faccio un muro, un piccolo muro, perché grande muro non si può fare. Il mondo materiale non puoi staccarti, devi trasformarlo, non puoi dividerti da una cosa che devi occupartene, che devi trasformare. Però devi fare un ricordo di non sbagliare quando tu vai nel mondo, non rischiare di dimenticarti per un istante che il mondo di per sé non esiste, che tutta la sua funzione non è altro che essere trasformato. Il tuo corpo non è altro che permettere all'anima di fare la sua missione. Ebbene, dice il verso, questo muro ci deve ricordare che io non verrò da te a trasformarti. Questo muro ci deve ricordare che la materia, che Lavan, non verrà più a distruggere Yaakov, perché Lavan era venuto per uccidere Yaakov. E questo a livello spirituale simboleggia che cosa? Che Lavan, che la materia, l'impurità vuole distruggere, vuole annientare lo spirito, vuole avere sopravvento. Viene Giacobbe e dice: facciamo questo muretto, attenzione, dobbiamo ricordarci che tu esisti, Lavan, non sei una nullità, ma tutto lo scopo della tua esistenza è perché io posso venire a trasformarti. Per cui non facciamo una netta divisione, io devo venire a occuparmi da te, ma io non devo rischiare di venire da te e perdermi, per questo ho un ricordo che mi deve ricordare, attenzione, questo muretto. Devi mantenere dei limiti quando tu vai nella materia, non sprofondare nei limiti, metti dei piccoli muretti, in modo che ti ricordi che vai solo lì per prendere quello che c'è da prendere, non per sprofondare nell'impurità. E in modo che tu ti devi ricordare Lavan, tu materia, non devi venire da questa parte e prendere il sopravvento e comandarmi. Lo scopo della nostra vita è occuparci della materia, per trasformarla e senza un attimo dimenticare lo scopo e la vera esistenza della materia, che non è altro che per essere trasformata in santità. La parasha di Vayetze rappresenta la storia di Yaakov, il primo ebreo che va in esilio, ma rappresenta anche tutta la storia di Amisrael, tutto il concetto dell'esilio, tutto il concetto dell'anima che viene in questo mondo, lo scopo per la quale siamo stati creati, lo scopo per il quale esistiamo. Adesso possiamo capire bene il legame con l'Ag Baomer, con la mistica. Eda Galazè. Questo allude a che cosa dice lo Zohar? Al niente meno che l'Agbomer. Cosa c'entra questo muro con l'Agbomer? Viene la Chassidut che spiega la mistica e dice così. Cos'è tutto lo scopo della Chassidut? È spiegare come il mondo esiste, ma non esiste. Essere o non essere, diceva Shakespeare. Praticamente la Chassidut ci viene a insegnare come trovare l'equilibrio giusto, il rapporto giusto tra anima e corpo. A questo punto noi capiamo bene come la Chassidut ci insegna che uno non deve far soffrire troppo il corpo, non bisogna fare digiuni troppi, non bisogna staccarsi troppo, bisogna il corpo usarlo per portare al meglio a termine la nostra missione. Se tu lo distruggi, rischi di non poter fare il tuo shlichut, la tua missione in questo mondo. Per cui non devi ignorare troppo il corpo, ma non devi dargli troppa forza, troppo, sempre l'equilibrio. E devi, come riesci a ricordarti questo? C'è un murettino piccolo. Non devi troppo sprofondare, ma non devi troppo ignorarlo. Questo tutto il concetto della mistica e della Chassidut è rivelare l'anima che c'è nel mondo, lo scopo della creazione del mondo, l'anima che c'è nell'uomo, che è l'anima profonda, interna, l'anima che c'è nella creazione del mondo. E per questa ragione capiamo benissimo come Lag BaOmer è alluso in questo muretto, perché Lag BaOmer è la rivelazione della mistica, che viene a rivelare l'anima di tutto quanto, l'anima del mondo. Dove noi impariamo l'anima del mondo, che noi dobbiamo occuparci del mondo ma non sprofondare nel mondo? Con questo muretto. Non un muro vero, un muretto piccolo, dove tu ti occupi del mondo ma non sprofondi nel mondo. Ecco perché Gal, Murettino, Lag BaOmer, la mistica. Ricordiamoci, lo scopo della creazione qual è? L'anima della creazione qual è? Un piccolo muro, Gal, stesse lettere di Lag BaOmer. Per questo dice Rabbi Shimon Bar Yochai, con il mio libro uscirete dall'esilio, perché lo scopo dello Zohar e rivelare l'anima che c'è nel mondo, e quando noi avremo trasformato questo mondo, avremo rivelato l'anima che c'è nel mondo, l'anima che c'è nel nostro corpo, allora il mondo sarà pronto per la redenzione. Per questo quando arriverà Mashiach, cosa c'è scritto? Verahu kol basar yachdav. La carne vedrà chi più Hashem diber, la parola di Dio. Oggi noi non vediamo neanche con i nostri occhi. La spiritualità è nascosta perché il mondo non è ancora elevato, non è ancora raffinato. Ma quando verrà Mashiach, non solo i nostri occhi, con il nostro intelletto, ma anche il nostro corpo materiale vedrà il divino. Perché? Perché allora avremo finito di rettificare il nostro corpo, avremo elevato il nostro corpo e avremo dimostrato che il corpo esiste, ma per rivelare Hashem. E allora, siccome il corpo sarà totalmente raffinato, allora il corpo potrà vedere Dio. Perché questo è lo scopo per il quale è stato creato. Non per annullarlo, non per dargli troppa importanza, ma per fargli capire che lui esiste solamente per rivelare Hashem. E quando questo sarà concluso, lui sarà in grado di rivelare Hashem, sarà in grado di vedere Hashem. Cari amici, in un giorno così speciale, il 5 di Kislev, io auguro a tutti quanti tanta brachà, tanto mazal, e che tutti noi potremo vedere la nostra vera missione in questo mondo. Lo scopo per il quale siamo stati creati, portare il divino che è nascosto dentro di noi nel mondo in superficie. Preparare questo mondo per la redenzione finale che è imminente. Come ci ha augurato e promesso il Rebbe di Lubavitch. Appena noi ci prepariamo e lo attendiamo con fervore, subito noi potremo vedere la verità per la quale è stato scopo che è stato creato questo mondo, lo scopo della creazione, e il nostro corpo vedrà Mashiach, il divino, presto nei nostri giorni, con la costruzione del terzo Beit HaMikdash, bimera beyamenu, amen.